21 minuto Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20, il guasto elettrico che ha paralizzato Spagna, Portogallo, il sud della Francia e che continua a paralizzare perché se il sud della Francia si è rimesso in piedi abbastanza velocemente, Spagna e Portogallo sono in difficoltà nel ripristinare completamente la rete elettrica, con le conseguenze che potete immaginare, dagli ospedali che vanno con i generatori, ma i generatori a un certo punto si esauriscono, ai trasporti, alle banche, internet, tutto quanto ruota attorno all'elettricità, naturalmente, nella nostra società. E allora la prima domanda è: ma come è stato possibile che due paesi europei più un pezzo di un terzo paese siano rimasti senza corrente elettrica, lo siano ancora da ore, da tutto il giorno? Se la fantasia galoppa, naturalmente, chi non ha pensato almeno per un istante a qualche cosa di poco chiaro, diciamo, noi proviamo a rimanere sul tecnico questa sera, ma anche allargare a uno scenario più ampio che è relativo alla gestione di queste reti e ai possibili buchi delle reti e chi ci si potrebbe infilare. Però dicevo, rimaniamo prima sulla questione proprio tecnica. Lo facciamo con Maurizio Del Fanti, professore di sistemi elettrici al Politecnico di Milano. Buonasera, professore.
Buonasera a voi e agli ascoltatori.
Che cosa sappiamo delle cause di questo guasto elettrico di oggi?
Al momento sappiamo molto poco, è bene usare prudenza, sappiamo solo che la magnitudo di questo evento è veramente rilevante, in quanto, come lei diceva un attimo fa, ha messo al buio la penisola iberica e anche un pezzetto della Francia. Ci sono varie ipotesi che si stanno facendo, sono al lavoro i gestori di rete di tutta Europa che sono riuniti in un organismo che si chiama ENTSO-E, che si occupa proprio del coordinamento delle reti elettriche europee. Quando vediamo fenomeni come questo, è bene ricordarci che la rete elettrica continentale è il manufatto umano che ha una più ampia estensione al globo, partendo da Lisbona per arrivare, diciamo, almeno fino a Budapest. E quindi l'azione coordinata di un manufatto così complesso in tempi come i nostri, in cui una causa di cui si può ragionare è le particolari condizioni climatiche in Spagna, quindi il cambiamento climatico sta stressando sempre di più le reti elettriche. E questo è qualcosa su cui si sta ragionando in questa ricostruzione.
Il caldo, quindi.
Sembra che il caldo, o quantomeno dice il gestore di rete del Portogallo, che ha pubblicato sul suo sito una dichiarazione, che si tratta di un fenomeno climatico senza precedenti verificatosi in Spagna. E di qui in poi non ne sappiamo più molto, noi ci limitiamo a leggere quello che scrivono i gestori di rete e a fare delle supposizioni ragionevoli, magari basandoci su eventi che sono accaduti in passato, come il blackout del 2003, che ha interessato principalmente il nostro paese, ma che ha avuto origine da un incidente sulla rete di trasmissione dentro la Svizzera. Ecco, questa è forse la pista che dobbiamo seguire per analogia, per capire cosa può essere accaduto quando scattano più linee elettriche di altissima tensione contemporaneamente o in rapida sequenza, di fatto isolando una porzione della rete europea, tecnicamente si dice mandandola in isola. A quel punto accade che il bilancio locale su un'isola elettrica, per quanto grande come l'intera penisola spagnola, presenti dei problemi, crolli la frequenza e si abbia quindi un blackout molto ampio nelle sue conseguenze e, temo, molto ampio anche nella sua durata temporale.
Ecco, perché ci vuole tanto? Perché ci vuole così tanto per ripristinare la rete elettrica? Se è stato un singolo incidente?
È stato sì un singolo incidente o più eventi in cascata, di cui uno è l'origine e gli altri ne sono poi la concausa. Ci vuole tanto tempo perché le reti elettriche funzionano in corrente alternata, quindi devono essere sincronizzate fra di loro, e storicamente i sistemi elettrici hanno sempre funzionato sulla base di grandi siti di produzione centralizzati, le chiamiamo centrali elettriche ancora adesso, che piano piano poi diramano l'energia lungo le varie linee. Ci va del tempo perché progressivamente in ciascuno dei piccoli pezzi di sistema che si sta ricostruendo si ripristini il bilancio tra produzione e domanda, che è un tratto tipico delle reti elettriche, e piano piano si possono ricollegare pezzi successivi della rete in una maniera che forse in futuro potremo migliorare, quando, contando sempre più su risorse distribuite di energia come gli impianti fotovoltaici, eolici e in generale gli impianti di piccola scala insieme agli impianti di accumulo, saremo in grado progressivamente di riaccendere le reti, ma non più a partire da 10 o 50 grandi siti o direttrici, ma magari a partire da qualche milione di piccoli impianti sul territorio.
Quando lei dice la rete elettrica europea è il manufatto più grande del mondo, ci sta dicendo anche, professor Delfanti, che questa rete è strettamente cooperante, correlata, indipendentemente dalle barriere nazionali.
Sì, è esattamente così, tant'è che per esempio nei recenti eventi bellici è stato necessario collegare, diciamo con la procedura urgente, anche la rete ucraina alla rete continentale europea proprio per consentire il distacco ovvio da quello che prima era il naturale punto di contatto che era la rete della Federazione Russa. Ecco, questo ci fa vedere come diventi sempre critica la gestione delle reti in presenza di fenomeni geopolitici come quelli che abbiamo visti e che in generale, al di là dei paesi dell'Unione, che sono un po' il cuore dell'Europa, l'interconnessione europea si estende ben oltre i limiti dell'Unione, proprio perché più ampio è il bacino in cui opera una rete elettrica, più questa rete è per natura stabile e quindi in grado di arginare, limitare l'estensione e poi favorire la soluzione, di fenomeni disruttivi come quello di cui stiamo parlando
Il
adesso.
premier spagnolo Pedro Sanchez ha detto in una conferenza stampa: noi non possiamo escludere alcune ipotesi, poi ci arriviamo più avanti a Sanchez, professore. Lei però ci ricordava quell'episodio del blackout in Italia nel 2003, lì fu, adesso ce lo spiega meglio, un albero che forse crescendo troppo andò a impattare sulla rete. Qui oggi il governo portoghese invece parla di un evento climatico, quindi il caldo. Beh, insomma, questa rete è molto grande, ma molto facile da mettere in ginocchio, se è così.
Sì, è vero che è una rete complessa e quindi necessita di continui aggiornamenti e di un'attenzione continua di ogni giorno nell'investire continuamente in infrastrutture, nel modernizzare, nel gestirle in una maniera sempre più intelligente, proprio per far fronte a dei rischi che ovviamente sono crescenti, perché di mano in mano che aumentiamo l'importanza del vettore elettrico, dobbiamo anche ricordarci di investire in sicurezza che ha varie dimensioni, esiste una dimensione fisica, cioè fare linee più resilienti,
Sì.
infrastrutture più robuste, esiste una dimensione, diciamo, cibernetica, se vogliamo, quindi la cyber security è qualcosa che dobbiamo sempre portare avanti perché appunto i due layer, quello di controllo fisico della rete, le infrastrutture, gli asset, i tralicci e quello invece di controllo per via di informazioni che vengono scambiate sempre più rapidamente, devono essere fatte questi scambi sempre in sicurezza, sono le due dimensioni che dobbiamo portare avanti in maniera parallela e congiunta.
Grazie professore per essere stato con noi. Professor Maurizio Delfanti, che lo ricordo, insegna sistemi elettrici al Politecnico di Milano. Una buona serata.
Grazie a voi.
Ma cosa vuol dire stare un'intera giornata senza corrente elettrica? Noi senza corrente elettrica non viviamo, tutto passa da lì. Tra poco andiamo a Madrid con il nostro Giulio Maria Piantedosi. Ora vi propongo questa testimonianza di una turista italiana che sta in queste ore nel nord della Spagna. Si chiama Simona, l'ha intervistata Diana Santini.
Noi siamo da Insa, che è un paesino sui Pirenei, e l'atmosfera è davvero surreale. I supermercati sono tutti chiusi, i bancomat tutti spenti, i distributori di benzina chiusi, ristoranti chiusi, negozi ovviamente chiusi. C'è qualche bar aperto, con gente che allegramente beve la birra. Per ora però ancora c'è luce, quindi bisogna vedere poi cosa succederà col buio, perché qui non ci sono semafori, è un paesino piccolo, ma ho letto sul Pais che ovviamente è saltato tutto, no? Quindi i semafori non funzionano, abbiamo fatto un tunnel prima al buio totale, illuminati solo dai fanali dell'auto e niente, questa è la situazione. Noi adesso banalmente abbiamo fatto il conto di quanti chilometri ci separano alla Francia? Ora devo vedere quali località della Francia sono fuori da questo problema per vedere se abbiamo abbastanza benzina per arrivare in Francia. Noi abbiamo ricaricato i telefoni in macchina, Abbiamo trovato un mini market aperto dove puoi pagare solo in contanti, chiaramente. Per fortuna avevamo un po' di contanti, abbiamo fatto una spesa di 20 euro comprando delle scatolette di fagioli, dei cracker e due scatolette di tonno. Totale 20 euro di spesa, perché poi ne abbiamo altri 40 in contanti e preferiamo tenerli per domani, perché a questo punto non sappiamo quanto durerà la situazione. Il paese, in realtà, il sito dice che il problema lo stanno risolvendo nella parte nord della Spagna, compresa la Navarra, dove siamo noi ora, ma la gente qui mi ha detto che è tutto il giorno che manca la corrente. Noi ce ne siamo accorti a mezzogiorno, ma ho chiesto in paese se era tornata per qualche momento e mi hanno detto di no. Quindi non sappiamo cosa succederà nelle prossime ore.
Una situazione, quindi avete capito, di totale incertezza, incognita, possiamo immaginare anche molta ansia, perché non funziona più niente, si deve tornare forse più anziani, indietro tanto con la memoria. Una situazione del genere sicuramente è una realtà a cui non siamo abituati. Giulio Maria Piantadosi da Madrid, eccoti, ciao.
Ciao, buonasera.
Quella che hai sentito si chiama Simone, è una turista italiana che sta nel nord della Spagna. Lì a Madrid come te la sei cavata tu, ad esempio? Tutto il giorno ricevere telefonate, cosa hai fatto? Hai usato un generatore diesel? Come ti sei organizzato?
Beh, la fortuna è stata quella che sono stato in redazione oggi e quindi effettivamente abbiamo potuto connettare i cellulari a un generatore elettrico e abbiamo avuto una wifi con cui rimanere un po' connessi con il mondo, ma le difficoltà sono state grandissime. Tutte le principali entrate a Madrid sono state bloccate, i negozi praticamente chiusi, solo qualche bazar era aperto con file di persone che compravano qualsiasi tipo di luce, anche piccola, candele e portachiavi con una lampadina, qualsiasi cosa proprio per la paura della notte. Oggi verso le 3 del pomeriggio la rete elettrica spagnola, il gestore elettrica spagnola aveva dato un tempo di 6-10 ore nel migliore dei casi per il ripristino. Sembra che queste previsioni, almeno in parte, almeno in alcune zone, si stiano rivelando certe, anche se a macchia di leopardo, in alcune zone del nord della Spagna, di Valencia, di Barcellona e del sud della penisola iberica, come anche nel Portogallo, sta tornando la luce,
Lì a
ma non è un
Madrid.
fenomeno. A Madrid in alcuni quartieri sì e in altri no. Per esempio, io sto cercando di parlare con altre persone in altre zone della città diverse da quelle in cui mi trovo io e i cellulari ancora non funzionano. Ed è questa anche una delle grandi novità, no, di questo evento eccezionale, unico per ora in Europa, che è successo oggi e che a molti ha ricordato quei momenti di paura, di spaesamento, di non sapere che fare dei primi giorni della pandemia. Qual è la grande differenza? Che allora le comunicazioni, diciamo, hanno permesso, no, di rimanere connessi, hanno superato le distanze, e hanno, diciamo, fatto sì, no, che le persone potessero parlarsi anche se stavano chiusi in casa. Oggi era praticamente impossibile comunicare. La rete telefonica, per esempio, nel quartiere dove io mi trovo, a Pozuelo, non funziona ancora. Cioè, funzionano i dati, funziona la rete, gli smartphone vanno se sono connessi alla cellula, ai ripetitori, ma non si possono fare telefonate. Quindi una situazione ancora molto 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 complicata. Di fatto alle 5 del pomeriggio il premier Pedro Sanchez è apparso con un messaggio alla nazione e le due richieste che ha fatto è: non uscite in strada, non usate la macchina, non usate i trasporti a meno di che ci siano casi eccezionalmente gravi, e poi soprattutto non usate i cellulari, non chiamate, lasciate al minimo la rete perché possa funzionare. E quindi la situazione è ancora di grande incertezza,
È
anche
anche una
perché
situazione piuttosto pericolosa, Giulio Maria, questa, potenzialmente
esatto
pensando alla notte, ma come si
esatto no
organizza,
no
ad
ma
esempio?
guarda, parliamo della notte, perché
Ad
la notte è
esempio, ci
una
sono
questione
le forze di
importante.
polizia per strada, c'è l'esercito,
Esatto.
com'è la situazione?
Alcune regioni hanno chiesto l'intervento il livello di emergenza 3, quindi che il governo prenda in carico la situazione, e quindi sarà il governo spagnolo quello che dovrà scegliere se, per esempio, dispiegare l'unità militare di emergenza. Per ora questa decisione non è stata presa, o se è stata presa non è stata comunicata. Alle 7 si è riunito un altro Consiglio nazionale di sicurezza in cui forse verrà preso. È visibile una forte presenza delle forze dell'ordine in strada, questo è vero. Si possono vedere molte più polizie, non ci sono stati gravi incidenti, per fortuna. I più grandi disagi in treno e nelle metropolitane, dove decine di migliaia di persone sono state fatte tratte in salvo da pompieri e forze dell'ordine. Il problema, però, come tu dicevi, è la notte, perché la Spagna dipende in gran parte, per la metà della sua generazione elettrica, dalle energie rinnovabili, e quindi quando finirà la luce del sole il sistema potrebbe avere un nuovo calo di tensione. Per questo sono state messe a pieno rendimento tutte le centrali a carbone e le centrali nucleari, proprio perché la notte può essere un momento di grandissime, molto pericoloso, in cui anche questo tentativo di ripristinare la corrente potrebbe trovarsi davanti a dei seri ostacoli. Per quanto riguarda la questione di sicurezza, per ora il governo non ha fatto sapere, e anche da quello che si può vedere, per esempio dalle notizie, dai social, non ci sono stati episodi gravi dal punto di vista dell'ordine pubblico. Però certo, senza i lampioni nelle strade e per esempio, voglio dire, con la difficoltà di aprire portoni o di fare una chiamata, bisognerà vedere cosa succederà. Io suppongo che ci sarà un potenziamento massimo delle forze dell'ordine, dei pattugliamenti per le strade.
Per la notte. Senti, Giulio Maria, il premier spagnolo Sanchez ha detto quella frase: nessuna ipotesi può essere esclusa. Beh, gli avete chiesto che cosa intendesse?
La conferenza stampa era senza domande, non c'era nessuno, è stata una conferenza stampa tipo quelle della pandemia. Anche questa è stata un'immagine.
Beh,
che
allora lo state cercando di interpretare, immagino, quella frase, perché dire
beh,
così...
Beh, allora, più che cercare di interpretarlo, ci sono alcuni dati, dal gestore elettrico portoghese è l'unico che ha dato una spiegazione, e per cui potrebbe dipendere da una fluttuazione, un'oscillazione dell'equilibrio energetico. Adesso non mi ricordo le parole, perché
sì, di questo ne abbiamo parlato
importanti
nella prima parte della trasmissione.
Effettivamente, e questa è l'unica indicazione ufficiale che c'è. Poi è vero, dal punto di poi parlando con diversi esponenti, soprattutto dell'Istituto Nazionale del Cybercrime spagnolo, con militari spagnoli, quello che dicono è che è un evento troppo grande per essere un attacco informatico. Questo è quello che dicono, però bisognerà vedere. Certo è che se dovessimo interpretare le parole di Sanchez, la sensazione è che il non aver detto nulla fa pensare che è vero che ora c'è da risolvere l'emergenza e poi si parlerà delle cause, però probabilmente se ci fosse stato qualche dato che avesse diciamo forse indicato, no? un guasto tecnico forse sarebbe stato indicato, no?
Certo, grazie Giulio Maria,
la conferenza.
È molto chiaro quello che hai detto, grazie Giulio Maria Piantedosi, buon lavoro con le difficoltà del caso, naturalmente una buona serata a
grazie
te.
Grazie a voi.
Questa delle cause naturalmente sarà il tema dei prossimi giorni, adesso poi bisogna affrontare l'emergenza ora, ma poi si dovrà discutere. Buonasera Alessandro Curioni, professore di cybersicurezza alla Cattolica di Milano.
Buonasera.
Io non so se ha sentito il nostro Giulio Maria Piantedosi da Madrid, insomma di questo si comincerà a discutere in Spagna, in Portogallo e non solo, in tutta Europa. In realtà va bene il guasto tecnico, va bene il surriscaldamento, insomma lo stesso Sanchez dice ipotesi aperte.
Le ipotesi aperte sono tantissime, ovviamente in queste situazioni le cause per ovvie ragioni vengono analizzate, fatemi dire, post mortem, cioè prima bisogna ripristinare il funzionamento dei sistemi, il funzionamento, l'erogazione di energia elettrica, perché ci sono altre infrastrutture critiche, per esempio gli ospedali, che non hanno un'autonomia infinita. e quindi devono essere messe in condizione di poter erogare i loro servizi. Sarà da capire che cosa è successo effettivamente. Ho sentito che non viene esclusa nessuna ipotesi e non mi sentirei di escludere nessuna ipotesi, perché siamo nell'ambito dell'improbabile, del possibile ma dell'improbabile. Fenomeni climatici non impossibili ma improbabili, guasti non impossibili ma improbabili, è un tema di improbabilità, però a volte l'improbabile si verifica con queste conseguenze. Questo dovrebbe portarci a riflettere sulla fragilità di infrastrutture critiche, che sono veramente critiche, perché il nostro mondo, la nostra civiltà è essenzialmente fondata sull'energia elettrica.
Certo, adesso gli spagnoli, prescendendo naturalmente dal fatto di oggi, ok, parliamo in astratto, in generale, siamo in un periodo di guerre ibride, ad esempio, di cyberattacchi,
sì,
di minacce crescenti. La rete europea è sufficientemente sicura e protetta?
La rete europea è sufficientemente sicura e protetta fino a prova contraria. Cosa intendo dire? Intendo dire che questi sistemi sono sistemi che per loro natura hanno un ciclo di vita molto lungo, le tecnologie hanno un ciclo di vita molto breve, e quindi il fatto che le nostre reti elettriche siano gestite da sistemi obsoleti in molti casi è un dato di fatto, non perché qualcuno è cattivo, ma perché non può essere diversamente. E quindi ci sono delle criticità, ci sono delle vulnerabilità, ci sono delle debolezze che espongono anche a rischi di carattere informatico. Non so se questo è il caso,
sì,
forse no, forse sì, no, ma non è rilevante. La cosa importante è essere consapevoli che un sistema così complesso e così vitale ha una sua fragilità intrinseca. E quindi su questo l'evento spagnolo, poiché determinato da cause improbabili, automaticamente ci dovrebbe fare riflettere su quanto è importante l'investimento in generale nella sicurezza di questi sistemi, che poi alla fine, come si vede, decidono della nostra vita, perché il nostro telefono, se non lo ricarichiamo, non funziona più.
E certo, anche perché una volta che va giù la rete in questa maniera, poi lo stiamo vedendo, ci vogliono ore e ore per ripristinarla.
Parliamo di ore, ma cioè, stando a quello che diceva Ren, che è il gestore portoghese, per ritornare alla normalità ci vorrebbero settimane, se l'evento è quello che ha disegnato Ren. Io aspetterei quello che arriva dalla Spagna, perché secondo me l'epicentro è stato in Spagna, e quindi è importante sapere cosa il gestore spagnolo riuscirà a dire, fermo restando che, ripeto, in queste situazioni tante volte le prove vengono cancellate dalla necessità di ripristinare i sistemi e i servizi il più fretta possibile. Perché? Perché ovviamente ci sono cose più importanti.
La priorità è quella lì. Insomma, lei anticipa la mia domanda. Se noi adesso investiamo tutto quello che possiamo investire per ripristinare la rete, rischiamo di perdere le cause di quello che abbiamo
fatto? Allora, guardi, in qualsiasi crimine, no? In qualsiasi delitto, in qualsiasi situazione incidentale, la scena dovrebbe essere preservata nella sua condizione, come dire, immediatamente dopo il disastro, e quindi non bisognerebbe fare niente. È come la scena di un crimine, c'è cioè l'omicidio,
certo.
Allora sigillate la scena,
arriva la scientifica, fa i rilievi, esatto, in questo caso non è possibile.
E poi in questo caso cioè, no, allora non ripristiniamo niente, lasciamo tutto,
no, è chiaro,
così com'è,
è
e aspettiamo di capire.
Quindi diciamo così, c'è un minimo margine di incertezza che ci fa dire forse non lo sapremo mai, c'è.
Sì, assolutamente, forse non lo sapremo mai, ma come quando c'è stato il famoso blackout in Italia 22 anni fa ormai, alla fine fu un ramo di un albero a cadere su un traliccio, ma non è che l'abbiamo saputo 24 ore dopo.
Certo, grazie.
Grazie. Molto tempo.
Professor Alessandro Curioni, una buona serata, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E questo è un brano storico dell'hip hop. Adesso ci spiega Matteo Villacci di che cosa si tratta. Ed è un brano storico dell'hip hop che, come tutta la cultura e il movimento hip hop, ha a che fare con un blackout avvenuto nel 1977 a New York. Non per chiudere guardando in positivo, ma anche un po' sì, ogni tanto dalle brutte cose ne nascono delle altre. Buonasera Matteo.
Buonasera Luigi, buonasera agli ascoltatori. Sì, come anticipavi, quel blackout è stato abbastanza fondamentale per la cultura hip hop che era nata pochi anni prima, perché come dicevi si parla del 1977, a luglio era la notte tra il 13 e il 14 luglio, le primissimi esperimenti dell'hip hop risalgono al 73, quindi era una cosa che stava attecchendo nella periferia, in particolare nord di Manhattan, quindi il Bronx, Harlem, insomma quella zona che ai tempi era molto più degradata di quanto non lo sia ora, e stava attecchendo con sostanzialmente tutti i spettacoli dal vivo. Non esisteva, erano delle feste nei playground, quindi nei campetti da basket di queste periferie. Non esistevano i dischi, non c'erano le cassette hip hop, il rap non girava da questo punto di vista. Solo che per fare le feste servivano due cose: uno era l'elettricità e due erano i giradischi, gli impianti stereo da usare per far suonare questi giradischi.
Sì.
Ecco, l'elettricità la pescavano rubandola dai cavi della corrente in maniera abusiva. I giradischi li avevano in pochissimi prima di quella notte del 1977, quando Manhattan fu colpita praticamente per 12 ore, anche di più, da un blackout, anzi forse decisamente di più, da un blackout totale. La prima cosa che successe, c'è il racconto di uno di questi pionieri che era proprio a metà della sua festa, fu che videro rallentare i loro giradischi e saltare la luce dei lampioni e dissero: mi sa che qua abbiamo combinato un casino noi. In realtà a breve si capì che non l'avevano combinato loro, e successe che i negozi di elettronica vennero, e di musica, vennero presi d'assalto da questi ragazzi.
Vennero saccheggiati.
Sostanzialmente saccheggiati, e si portarono via impianti stereo, giradischi, e quello che dicono gli appartenenti a queste prime crew che già c'erano prima, è proprio: il giorno prima conoscevamo quattro compagnie che suonavano questa roba in giro, dal giorno dopo ce n'erano decine, ogni via ne aveva una. Quindi da un lato questa diffusione, dall'altro, come dicevamo, pian piano anche l'idea, con la possibilità di avere un supporto e degli stereo, perché un altro dei motivi era per cui non si registravano le canzoni pop, che poi dove le facevi suonare in casa la gente che sarebbe stata disposta ad ascoltare il rap non aveva gli strumenti per farlo, pian piano si arrivò anche a incidere i primi brani rap. Quello che abbiamo ascoltato, che ho fatto ascoltare, sì, è il primo brano rap inciso in assoluto, Rapper's Delight.
E allora chiudiamo questa sera invece che con la sigla, con Rapper's Delight, un pezzettino quantomeno. Grazie Matteo Villacci.
Grazie a te Luigi.
Grazie a voi ascoltatrici e ascoltatori che siete arrivati fin qua alle 20 e 29 minuti. Luigi Ambrosio vi saluta all'orizzonte delle 20 con la sigla originale. Torno domani attorno alle 20, ora rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare e Popolare Network. I take a dip in the pool, which is really on the wall. I got a color TV so I can see the Knicks play basketball. Hear me talking about checkbook.